Van Loon. Dialogando di storia, qualcosa ne verrà fuori.
Operai, operaie, impiegati, tecnici. L'ora dell'azione è arrivata. Da mercoledì 1 marzo, sciopero generale in tutte le fabbriche. Tranvieri, ferrovieri, servizi pubblici. Scendete in lotta a fianco degli operai. Fate le vostre rivendicazioni. Scioperate. Lavoratori di Bologna e provincia, scioperate tutti. Durante lo sciopero rimanete compatti nei vostri luoghi di lavoro. Non lasciatevi piegare né dalle promesse né dalle minacce. Nella lotta non siete soli. In tutta Italia occupata via lo sciopero generale. Non uno deserti questa giusta e grande battaglia per il pane e la libertà dei lavoratori, per il bene della nostra patria. Siamo uniti e la vittoria sarà nostra. Viva lo sciopero generale!
Ciao a tutte e tutti da Olga. Quello che Debs vi ha appena letto è un volantino in 2000 copie. Tanti vengono fatti stampare dalle tipografie clandestine della provincia di Bologna per indurre, come avete sentito, uomini e donne delle fabbriche a scioperare il 1 marzo. Siamo al 28 febbraio 1944 e l'industria pesante e leggera bolognese conta migliaia di addetti. Sono sia operai specializzati che operai semplici. Già prima dell'entrata in guerra dell'Italia, moltissime industrie passano dalla produzione civile a quella bellica. Tutte le fabbriche del centro-nord sono mobilitate e Bologna, che conta una grossa fetta di industria meccanica, non è da meno. Sino alla primavera del 1942 l'industria viaggiava a gonfie vele. Non c'erano bombardamenti, il Terzo Reich era ancora molto forte e c'era un'apparente stabilità del regime fascista.
Di guerra dove si combatte lavorando senza tregua per apprestare armi ai nostri soldati. Una ferrea quanto spontanea disciplina fa delle squadre operaie altrettanti battaglioni di combattenti. Qui si fabbricano carri armati, trattori e autoblindo. La scientifica organizzazione e divisione del lavoro consente la fabbricazione dei carri a tempo di primato.
La situazione ovviamente precipita dopo l'8 settembre 43. Con l'occupazione tedesca alcune fabbriche passano sotto il diretto controllo nazista. È il caso per esempio della Ducati di Borgo Panigale, che produce stazioni e apparecchi radio per l'esercito italiano, pompe per motori, condensatori, apparecchi ottici, parti di armi e motori di aerei per il Terzo Reich. A seguito dei bombardamenti aerei dell'autunno 1943 molti stabilimenti trasferiscono i macchinari in casolari di campagna, ma anche in palazzi storici del centro. Gli addetti alla produzione bellica sono circa 23.000 e le loro condizioni peggiorano più di quanto non lo fossero già dall'inizio del conflitto. Gli operai solo nell'industria meccanica vedono raddoppiare i numeri. Si passa da circa 1.700 donne nel dicembre 40 a 3.305 al marzo 42, con un trend in crescita.
L'orario di lavoro operaio si aggira sulle 60 ore settimanali, con turni di 6 ore anche di domenica. La fabbrica però è anche una fucina della neonata resistenza. La decisione di attuare sabotaggi alla produzione, una delle tante facce della resistenza civile, non è né immediata né indolore. Urta contro l'orgoglio di gran parte della classe operaia, per la quale il lavoro è uno stile di vita. Chi sabotava veniva segnalato prontamente ai vari comandi di polizia e rischia l'arresto, rischia in seguito la deportazione, rischia molte ritorsioni. Dalla fabbrica cominciano a confluire nelle formazioni partigiane operai, all'inizio formazioni partigiane di collina e di montagna. Chi si ritiene più idoneo alla guerriglia urbana entra nella settima GAP bolognese.
La GAP quando è che arriva non manda lettere né biglietti e non bussa alla porta, sei già persona morta che il popolo ti ha condannato. L'ingegnere della Caproni il 2 gennaio arriva in taxi. Arriva con due della Muti, sue guardie personali e noi lo si va a giustiziare.
Quel traditor d'accordo con i tedeschi stava a smantellare la fabbrica, le macchine spediva tutti in Germania dai Krupp.
E per salvare le macchine han fatto sciopero generale. Il capo reparto Trezzini ed altri 7 operai l'han messa a San Vittore. È stato l'ingegnere a far la spia ma la pagherà. Ci tiene tutti sott'occhio il povero Trezzini e gli altri li han fucilati.
Adesso tocca a lui, la gamba spenta sotto ad un semaforo che segna proprio rosso. E addosso si mette a sparare
invece Giovanni spara, però prima gli grida: è il nome del mio popolo, ingegnere, che gli ammazzo con le tue guardie d'onore.
In fabbrica fanno retate, torturano gente, non parla nessuno. E 30 operai deportati li chiudono nei vagoni piombati dirette da Kau. E il 23 di aprile i tedeschi vanno a minare la fabbrica. Vogliono farla saltare in aria prima di ritirarsi, piuttosto che lasciarli in mano ai liberatori.
Ma gli operai sparano, difendono la fabbrica e salvano le macchine che sono il loro pane. E molti si fanno ammazzare.
All'alba del 1 marzo 44 si odono scoppi che sembrano bombe provenire dalla Bolognina. I partigiani della settima GAP fanno esplodere 31 ordigni nel deposito ferroviario della Zucca, provocando danni all'intera rete tranviaria e al trasporto locale. È il segnale dell'inizio degli scioperi. In pochi minuti migliaia di operai e operaie si riversano fuori dalle fabbriche. Le guardie non possono nulla. Per 2 ore non si lavorerà. Alla Ducati di Borgo Panigale è Anna Zucchini a dare il via allo sciopero delle maestranze alle 10 in punto. Ecco le sue parole.
La mattina del 1 marzo, fin dal primo turno, ai portoni della fabbrica c'erano le SS e i fascisti. L'orario di inizio dello sciopero era fissato per le 10, al segnale di prova giornaliera delle sirene d'allarme. Gli ultimi minuti sembravano interminabili. Finalmente squillò il segnale delle 10. Mi precipitai nel corridoio centrale. Solo il reparto attrezzeria uscì subito. Ero stata incaricata di dare il segnale di inizio dello sciopero ai reparti e lo feci di corsa. In pochi secondi, più di 3.000 operai e impiegati del grande complesso si rovesciarono nel corridoio centrale. 2 ore esatte durò la manifestazione e a nulla valsero le ripetute minacce delle SS di ritirarci immediatamente nei reparti di produzione. Alla ripresa del lavoro fui arrestata assieme ad altri 6 o 7 operai. Fummo interrogati a lungo, ma il giorno dopo fui rilasciata. 3 giorni più tardi la direzione della Ducati mi licenziò. E allora cominciò per me un'altra fase della resistenza, in collegamento con le formazioni partigiane, in qualità di staffetta prima e in seguito di responsabile della zona di Anzola dell'Emilia, in contatto con la 7ª Brigata GAP.
Il 13 aprile è la volta delle saponerie riunite nel quartiere Santa Viola, la fabbrica che nel secondo dopoguerra produrrà il famoso detersivo Sole. È una fabbrica in cui lavorano molte operaie e organizzare uno sciopero è molto difficile perché sulle donne gravano molto di più minacce, soprusi, ritorsioni della polizia e dei gendarmi fascisti. Ma facciamo un passo indietro. Il 7 aprile vengono recapitate 14 cartoline precetto per il lavoro coatto in Germania. Vengono recapitate proprio a 14 tra operai e operai delle saponerie riunite. Un'umiliazione che si somma ai turni massacranti, alla fame e al pericolo quotidiano delle bombe. Si decide dunque uno sciopero per il 13 aprile e una delle protagoniste dello sciopero è Vittorina Tarozzi, nome di battaglia Gianna.
Era la prima volta che organizzavo direttamente uno sciopero. Lavoravo con entusiasmo e fiducia, assieme a Giorgio Damiani, responsabile di partito, alla cognata Diana Damiani, alla Tosca, alla Venere Tagliavini e all'ultima. Nonostante lo sciopero fosse fissato per le 9, solo alle 10 riuscimmo a fare uscire tutte le operaie nel cortile, mentre gli operai sospesero il lavoro come era stato concordato. Intervennero per la direzione il dottor Di Leo, il commissario tedesco e il carabiniere di guardia. Ci invitarono per il nostro bene a riprendere il lavoro, altrimenti avrebbero chiamato i tedeschi. La protesta aumentò ancora. Le donne gridavano: «Non riprenderemo il lavoro se non sospenderete le partenze per la Germania!». Numerosi cittadini, al di là del cancello, assistevano alla manifestazione. La discussione fra i rappresentanti della direzione e gli operai si faceva molto difficile. Pensai allora di prendere la parola in pubblico. Salii su un fusto di sego e cominciai a dire: Signori della direzione, da anni subiamo il peso della guerra con scarsa alimentazione e bombardamenti. Siamo costretti a sostituire i mariti, i fratelli e padri nelle fabbriche e nella famiglia. Ed ora volete mandare anche noi in terra straniera? No, non possiamo accettare. Non riprenderemo il lavoro finché non sospenderete le partenze.
Nessuno delle 14 persone cui era stata recapitata la cartolina precetto viene mandato in Germania. Con gli scioperi del marzo 44, l'opposizione antifascista esce definitivamente dai ranghi della clandestinità, si salda con la classe operaia e apporta forze fresche all'interno della lotta resistenziale. Una cucitura che nei mesi a venire segnerà lo sviluppo di un forte movimento di massa, caratteristica peculiare di tutta l'Emilia. Intanto la guerra e la lotta partigiana vanno avanti. Il ruolo delle donne si fa sempre più preponderante. Sono loro le vere volontarie della resistenza, perché per loro non esiste nessun obbligo. Sono di tutte le classi sociali e di tutte le età. L'entrata nella clandestinità è di solito decisa da uomini e sono sempre gli uomini che decidono, o meno, di affidare loro armi. Il 7 novembre 44, con la battaglia di Portalame, è la partigiana 17enne Germana Boldrini a dare il segnale di avvio della battaglia per i suoi compagni e compagne. Nel documentario della regista Liliana Cavani, La donna nella resistenza, prodotto per il ventennale della liberazione, c'è la sua testimonianza, insieme alla voce fuori campo che ci racconta qualcosa delle partigiane in Italia.
Con la resistenza, la donna diventa protagonista di un avvenimento storico a fianco degli uomini. Accetta la guerra come individuo che vi partecipa responsabilmente di persona. Accetta la guerra con le sue regole di violenza. E la guerra non le risparmierà alcuna violenza. Le donne arrestate, condannate, torturate sono 4.563. Le donne fucilate o che caddero nel corso di azioni armate furono 623. Le donne deportate in Germania furono circa 3.000. In montagna partecipano a tutte le azioni delle formazioni partigiane. E in montagna la donna scopre un'altra dimensione di sé. L'occasione le dimostra che, se necessario, può prendere il controllo della situazione, può condurre un'azione, guidare una formazione. Oltre 500 sono state le donne cui sono stati affidati compiti di comando, anche militare. Ne abbiamo incontrate due. Ecco le loro storie. La sera del 7 novembre 1944, a Bologna si combatte contro i tedeschi la battaglia di Portalame, decisiva per le formazioni partigiane. Fu una ragazza di 17 anni, Germana Boldrini, a dare il segnale dell'attacco partigiano.
In quel momento io mi sganciai dai miei compagni di gruppo e arrivai a Portalame circa un 6-7 minuti prima. Di lì ci fu l'attacco in piazza della Porta, insomma. E quando arrivai a Portalame, con le mie automatiche e le bombe a mano, lanciai il fuoco, i miei compagni mi seguirono e ci fu un grande combattimento, ci furono delle perdite da parte nostra e delle perdite da parte dei tedeschi.
Da dove le veniva questo grande coraggio?
Forse perché in casa mia si è sempre vissuto in quell'atmosfera, dato le circostanze di mio povero babbo che ha vissuto 12 anni di confine e quando era a casa era molestato quasi tutti i giorni dai fascisti, insomma, e ne ha subito di tutti i colori. Allora noi, io essendo la più grande, si vede che mi sono messa nel sangue quel certo spirito di coraggio per difendere mio padre fino alla morte, perché aveva passato una gioventù tanto crudele, tanto brutta, che Me rimpiangeva solo a sentirlo a parlare tante volte. E dopo la morte brutta, trucidata che l'avevano fatto...
Cos'era accaduto a suo padre?
E mio padre è stato fucilato.
Tra eccidi, stragi, tantissimi morti e lo stallo terribile dell'inverno 44-45, arriviamo finalmente a marzo. Nei primi mesi del 45, i gruppi di difesa della donna promuovono una serie di pubbliche manifestazioni per esprimere il malessere dei cittadini e delle cittadine ormai allo stremo e cominciare a preparare il clima politico in vista dell'imminente liberazione. Tra le varie manifestazioni, la principale è quella denominata Manifestazione per il Sale. Viene preparata e promossa da Diana Franceschi, Anna, Celestina Galletti, Luisa, Vittoria Guadagnini, Dina, Maria Mantovani, Paola e Vittorina Tarozzi, che abbiamo già incontrato. La mattina del 3 marzo 1945, una trentina di donne guidate da Penelope Veronesi si reca nell'anticamera dell'ufficio del podestà Mario Agnoli, il quale le riceve dopo lunga e rumorosa protesta. Le donne chiedono una distribuzione supplementare di pane, carni, grassi e zucchero, tutti alimenti che con la guerra non si trovano più. Una volta uscite dal comune, in corteo, percorrono via Rizzoli e si recano davanti alla sede provvisoria della prefettura in via Zamboni 13. Il prefetto non le riceverà mai. Allora in corteo le donne ripercorrono via Rizzoli, via Ugo Bassi, via Roma, ovvero l'attuale via Marconi, e scendono per via del Macello, l'attuale via Azzogardino, per inscenare una manifestazione davanti alla manifattura Tabacchi e alla Salara. Lungo la strada centinaia di donne si uniscono al primo gruppo, chiedono a gran voce la distribuzione del sale, un genere molto scarso. Contemporaneamente, come concordato, i dipendenti della manifattura scendono in sciopero. Ovviamente intervengono i militi della Guardia Nazionale Repubblicana, guidati dal torturatore Bruno Monti. Una ventina di donne vengono fermate e minacciate di morte. Dopo duri scontri, le fermate vengono rilasciate e il corteo si scioglie. All'interno della manifestazione, secondo le testimonianze, parteciperanno più di 2.000 persone. La strada verso la liberazione è aperta.
Se non ti rivedrò, partirà, saranno primo eserciti di noi, vinceranno le vicine della guerra.
Splendida voce di Giuni Russo, ci lasciamo. Altre storie ci sarebbero da raccontare, altre donne da scoprire, con un punto fisso però. La guerra porta solo sofferenza, dolore e morte. La guerra, come ci insegna la storia, la decidono i ricchi, ma la fanno e la subiscono sempre i poveri. Noi con Valun ci sentiamo la settimana prossima, sempre alle 14 e sempre su Radio Città Fujiko. Per riascoltare i podcast di questa puntata e di tutte le altre, potete andare da lunedì su www.radiovallun.info e per le altre storie di resistenza aspettate il nostro Aprile Partigiano.